Con queste domeniche, lo ripeto, per chi non è in sera d'ottobre, desideriamo ripercorrere le grandi parole, i grandi temi del cristianesimo, rivisitandole queste parole, perché ci siamo accorti che molte di queste non dicono più niente a nessuno. Una di queste parole è proprio peccato. Abbiamo sporcato, direi, proprio il termine peccato, e, tanto che abbiamo dato come titolo un po' provocatorio l'invenzione del peccato, però l'invenzione tra virgolette, in realtà è il titolo di un libro di un biblista che ripercorre il tema del peccato dell'Antico Testamento, ma il peccato è un tema importante nel discorso cristiano. Allora vorremmo tra stamattina e oggi pomeriggio riprenderlo, rivisitarlo, e con una cosa che ci tengo a dire fin dall'inizio, che tutto quello che dirò oggi non è dogma di fede, non sono qui a insegnare niente a nessuno, sono qui a fare una proposta. Io vi propongo una lettura che non è la mia lettura ovviamente, ma io mi appoggio ovviamente a tutto un mondo di biblisti, di teologi che propongono un'altra lettura del cristianesimo, e l'ho fatta mia e ve la propongo. Quindi se uno è d'accordo la accoglie, e se ne serve la fa propria per la propria crescita. Chi non è d'accordo, amici come prima, nel senso che è stato bello, ecco, incontrarci, però ecco, qui non sono a parlare ex cattedra, io cerco bisogno di comunicarvi qualcosa che possa aprire degli orizzonti per il vostro cammino. Ecco, detto questo, che penso fosse molto importante, perché sennò nascono tanti equivoci, ecco, no? Don Paolo ha detto questo, ma allora no, ognuno prende quello che gli serve, ecco. Inizierei da un video, vi faccio vedere 5 minuti di filmato. Tutto automatico qua, 5 minuti di un film che conoscete benissimo. Si tratta di 8 e mezzo di Federico Fellini, premio Oscar nel 63, un film straordinario, un film di una bellezza incredibile, e vi dedico 5 minuti di questo film, dove c'è la scena famosa dei bambini, di un gruppo di bambini che va verso la campagna a incontrare la prostituta Saraghina, interpretata dalla bravissima Ezra Gall. Uno di questi bambini si chiama Marcello, che non è altro che Federico. Federico proietta su Marcello, Federico Fellini proietta su questo Marcello tutta la sua infanzia, la sua adolescenza, quello che ha passato da una certa morale cattolica. Ecco, quindi Marcello va anche lui da questa prostituta e la pagano, le danno dei soldi perché si spogli, e questa donna comincia a ballare, comincia simpaticissima, una donna molto, molto grossa anche, che rappresenta proprio la felicità, in qualche modo rappresenta la rotondità, il cerchio rappresenta la gioia in qualche modo, no? Ma questi bambini e Marcello vengono subito beccati dai preti del collegio di cui facevano parte e subiscono, Marcello in primis, un vero e proprio processo. Quindi vediamo questi minuti, no? Sì, era 58:33. Un attimino, è che Colleghiamo solo l'audio un attimo. Facciamo un tuffo nel passato, ecco, con questo. E, ecco, vi invito a proprio a questo paragone tra la rotondità della prostituta di Saragina e i triangoli praticamente di questi preti scarni, magrissimi, neri. E il triangolo è proprio è l'opposto del cerchio in qualche modo, molto spigoloso, molto ha una valenza negativa, ecco. Quindi lui, Federico Fellini, gioca proprio su questa ambivalenza, che è un'ambivalenza a questo punto di giudizio proprio, di giudizio. Quindi godiamoci.
Thank you. vita e di tutti i volti che abitò, il parlare e il trattare con le donne, la presenza delle quali fu viva, in modo che chi l'avesse veduto avrebbe detto che le avesse con loro antipatia naturale.
Eppure con la signora Marchesa stava a ragionare da sola a sola. Onde, se fosse accaduto che mentre stava ragionando con lei,
film di Fellini. Ecco, Fellini, quando ha parlato di questa scena, ha detto, rifacendosi alla storia dell'educazione cattolica, che Marcello, questo bimbo, questo gruppo di bambini, ha imparato il peccato, in qualche modo, è venuta a conoscenza del peccato soltanto in questo processo dei preti, perché sono stati loro a fargli passare questo senso del peccato che in realtà non esiste, non esisteva, perché lì c'erano questi bambini, per loro c'era una limpidezza, c'era una purezza impressionante. Capite, sono, cioè la religione in questo caso, quella chiesa che ha inoculato a loro l'idea e l'orrore del peccato, ma non c'era prima. Ecco, questo penso, perché vi ho fatto vedere questo? Perché è successo in fondo proprio così. Poi lo vedremo alla fine, quando, ma non sai che la Saraghina è il diavolo? Cioè abbiamo identificato il peccato, il peccatore col diavolo. Questo è stato devastante nella Chiesa, devastante nel nostro cristianesimo. Cioè i peccatori come qualcosa di diabolico, di maligno. Quindi noi Chiesa, penso, abbiamo una responsabilità impressionante in questa, in questa logica, se vogliamo, perché non è una spiritualità del peccato, è proprio una follia, ecco. Abbiamo una parte, una responsabilità grossa. Forse non le tende così. E questa cosa è passata fin, cioè da sempre. Provate a pensare alla prima preghiera che ci viene insegnata da piccoli, una delle prime, che è l'Ave Maria, penso, no? La prima, forse la prima preghiera che viene imparata sulle gambe, ecco, della propria madre, dove si recita: prega per noi peccatori. Cioè un bambino si riconosce già come peccatore, prega per noi peccatori. Cioè noi ci poniamo nella preghiera riconoscendoci peccatori. Poi questo bambino, quando ha imparato l'Ave Maria, va a fare la prima confessione Quindi davanti a uno sconosciuto riconosce di essere peccatore, magari un bambino di 7-8 anni. Poi si va a messa, si frequenta la messa, l'Eucaristia. Provate a farci caso, in 40-45 minuti di messa vi viene ricordato circa 17-18 volte che siete peccatori. È un continuo, è un'ossessione. Provate a farlo, questo esperimento. Prima vi raccolgo soltanto alcuni aspetti del rituale che viene letto, del Messale Romano. Prima di celebrare i Santi Misteri riconosciamo i nostri peccati. Quindi capite, c'è l'idea che prima di accedere al sacro c'è bisogno di riconoscersi peccatori. Poi confesso ad Onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato, molto. E poi per mia grandissima colpa, proprio, poi sottolineandolo proprio col battito del... Poi c'è la consacrazione, prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova alleanza, versato per voi per tutti in remissione dei peccati. Dopo la comunione, liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia verremo sempre liberi dal peccato. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e poi l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. E poi ancora, prima della comunione, oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa. Non sono degno perché sono peccatore. Cioè, senza contare tutte le orazioni, le collette, le preghiere, no? Che cambiano ogni settimana, quelle dell'inizio, appunto della colletta, dell'offertorio, della finale, questo continuo ritorno al peccato. Ora apriamo il Vangelo e ci rendiamo conto, ecco, io vorrei soltanto farvi rendere conto che questa ossessione del peccato non ha nulla di evangelico, nulla, nulla. Per questo che ho detto è un'invenzione di un certo tipo di chiesa che continuiamo a portarcela dietro però. Vi dico questo e allora possiamo, vi faccio il bilancio, vi do soltanto un'affermazione che può essere un po', la recupero da Alberto Maggi, ecco, ma è molto interessante. Lui dice, dato che Dio è amore, e Dio è solo amore, basta, è solo amore, e poi dire che Dio è amore non vuol dire ancora nulla perché Dio è infinitamente oltre l'amore, cioè, però siamo uomini che abbiamo bisogno di un linguaggio umano. Se Dio è amore, l'amore non si può offendere. L'amore non si può offendere. Quindi, una domanda, che senso ha chiedere perdono a Dio? Cioè, tu chiedi perdono a una persona quando si è offesa, quando l'hai offeso, ma Dio non può offendersi. Quindi, io cercherò tra stamattina e oggi pomeriggio di specificare, di approfondire questa affermazione. Per arrivare a una conclusione, adesso è soltanto preambola, no? Preambola. L'unico peccato per Gesù di Nazareth, stando al Vangelo, l'unico peccato possibile è quello perpetrato nei confronti degli altri, delle persone. L'unico. Quindi il perdono va chiesto e concesso agli uomini, alle donne che ci stanno accanto, che abbiamo offeso con il nostro male. Questo nel Vangelo è incredibile. Allora, vi presento una figura, allora entriamo nel Vangelo per specificare questo. Ora, c'è un personaggio che si chiama Giovanni Battista, che è importantissimo. Giovanni il Battista, lo troviamo fin dall'inizio nei Vangeli, no? Perché è importante Giovanni Battista? Perché Giovanni Battista diventa in qualche modo una figura simbolica, cioè rappresenta tutto un'epoca, rappresenta una mentalità, rappresenta una teologia, il Battista. Quindi fermarci sul Battista in realtà è trascendere la figura storica del Battista. Il Battista rappresenta tutto l'Antico Testamento, rappresenta una spiritualità dell'Antico Testamento e vedremo che rappresenta in maniera incredibile anche molto cristianesimo, purtroppo, perché noi siamo molto veterotestamentari, molto. Luca 16:16, capitolo 16, versetto 16, ha un'affermazione interessante, dice che con il Battista finisce un'epoca. Con Gesù di Nazareth ne inizia un'altra. Col Battista, con la figura, con la vita del Battista, finisce un'epoca che è l'epoca dell'Antico Testamento. Quindi con una spiritualità, con una teologia, con una concezione di Dio. Con Gesù di Nazareth inizia qualcosa di nuovo, completamente nuovo, nel rapporto con Dio, nella concezione di Dio, nella spiritualità. E qual è l'epoca iniziata da Gesù? È l'epoca della cura e dell'interesse per gli altri. Fino a Giovanni Battista la cosa più importante era Dio e la sua santità, che non poteva essere in nessun modo scalfita, infangata o offesa. Pena la morte. Con Gesù tutto questo finisce, perché la cosa più importante per Gesù di Nazareth non è Dio, ma è l'uomo. L'uomo concreto. Nell'epoca precedente, fino a Gesù di Nazareth, c'è questo uomo, diciamo, la logica è questa, che il giudizio di Dio, è imminente, per questo che Giovanni Battista dirà, griderà a chi lo accosta: convertitevi, razza di vipere. Convertitevi, razza di vipere. Con Gesù non c'è più questo invito. Gesù dirà: convertitevi, che vuol dire giratevi. Accorgetevi che esiste il regno di Dio che si è fatto accanto per voi. Vedete, l'oggetto per Giovanni Battista è il peccato. La cosa più importante è il peccato che ha offeso la santità di Dio, quindi bisogna pentirsi, convertirsi, togliersi da questo male, perché Dio non può essere offeso. Gesù dice: accorgiti che c'è un regno adesso vicino a te, venite a goderne voi tutti affaticati e oppressi. Venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi. Ma affaticati e oppressi da che cosa? In che cosa? non erano quelli stanchi del lavoro, quelli affaticati dalla fatica, no, affaticati, oppressi dal peso di una legge che vi è stata posta sulle spalle e che voi non ce la fate più a portare. Lo diremo, perché lo dice Paolo, che la forza del peccato è la legge. Che cos'è il peccato per tutto l'Antico Testamento? Il peccato è soltanto la trasgressione di una legge, di una norma, divina, per carità, della legge di Dio, i comandamenti, le leggi, le norme, i precetti, tutto. Se tu trasgredisci, se tu non obbedisci, se tu non osservi, sei nel peccato. Ecco perché Paolo dirà: la forza, il combustibile del peccato è la legge. Togli la legge, non c'è più peccato. Per Gesù non c'è più la legge, capite? Giovanni è stato paragonato da Gesù. Gesù voleva bene a Giovanni, probabilmente c'era anche una parentela tra i due, però lo paragona, quando ne parla non ne parla molto, usa un termine un po' particolare. Vi ricordate quella parabola Matteo 11:16? Vi abbiamo cantato un lutto, vi abbiamo suonato una musica da lutto e non avete pianto. Il riferimento a Giovanni. Giovanni viene paragonato da Gesù a un funerale. A un funerale. Adesso vi abbiamo cantato una musica allegra e non avete danzato. Sta pensando a lui, ovviamente. Giovanni è paragonato a un funerale, Gesù a una festa di nozze. Con Gesù è iniziata una festa di nozze. Ditemi se ancora oggi il nostro cristianesimo non è una religione di stata a lutto. Non c'è storia, con Gesù inizia un'epoca nuova. Gesù lo dirà, non è più il digiuno che conta, lo vedremo. Matteo, ad esempio Matteo 9:14, allora si avvicinarono i discepoli di Giovanni, e gli dice: ma senti, ma perché noi farisei digiuniamo molte volte mentre i discepoli non digiunano? Ma non possono digiunare, qui c'è lo sposo. Gesù dirà che la legge e i profeti arrivano fino a Giovanni, Luca 16:16, poi inizia il Vangelo. Quindi noi rischiamo di vivere prima di Gesù di Nazareth. Noi rischiamo, in un certo cristianesimo, di vivere in un altro mondo, che è quello vetero-testamentario, come se Gesù non fosse mai arrivato. Il merito di Giovanni è quello che ha fatto, di averci fatto conoscere un Dio dell'Antico Testamento. Con Gesù, il merito di Gesù è di averci fatto conoscere il vero volto di Dio, l'autentico volto di Dio. Possiamo dire che il volto di Dio fino a Giovanni Battista era ancora oscurato, era impreciso, era ancora non nitido. Con Gesù è calato il velo che copriva il volto di Dio. Perché? Occhio, non perché Gesù ne ha parlato del Padre, non si è limitato a parlare, ma l'ha rappresentato. Gesù è il Padre in azione. È il Padre in azione, cioè Gesù è talmente trasparente in quello che fa, in quello che dice, che rappresenta il Padre. E voi sapete, questo lo dirà in Giovanni, chi ha visto me ha visto il Padre. Allora, vogliamo conoscere chi è Dio Padre? Guarda Gesù di Nazaret, guarda quello che ha fatto, guarda cosa ha detto, guarda come si è comportato. Allora, veramente, l'ignoranza di Gesù è l'ignoranza del Padre. Se non conosciamo Gesù, quello che ha detto, quello come si è comportato, quello che ha fatto, il suo rapporto con le persone, con le donne, non potremo mai conoscere il Padre. Chi vede me vede il Padre. Lo si dice, no, di un bambino, guarda, è tutto suo padre. È tutto suo padre. È questo, di Gesù potevano dire questo, guarda, è tutto suo padre. Il Battista predica un battesimo per il perdono dei peccati, abbiamo detto, Marco 1,4, Luca 3,3. La missione del Battista si è incentrata tutta sul peccato, cioè era ossessionato, ma perché tutta la teologia in pratica dell'Antico Testamento è incentrata sul peccato, come trasgressione, come macchia, come impurità, come trasgressione proprio, come questa idea della trasgressione della legge, tutto. Per il Battista la cosa peggiore che ad un uomo potesse capitare era peccare. Matteo 3,7 lo dice. Li chiama razza di vipere. Chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira di Dio? All'ira di Dio. Sembra di sentire qualche predicatore, no? Fino a qualche anno fa, era questo. L'ira di Dio, l'ira imminente. Chi lo avesse compiuto questo peccato, stando sempre al battesimo, gli sarebbe spettato la scure e il fuoco. Versetto 10, già la scure, la falce, è posta alla radice degli alberi. Tremendo, tremendo. E poi chi non dà buon frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Questa è la predicazione di Giovanni Battista. E lui, tra l'altro, Giovanni Battista era anche coerente, perché quando si è trovato di fronte a Erode, che viveva un rapporto sentimentale non secondo la legge, non secondo la Torah, gliel'ha detto in faccia: tu non puoi tenere tua cognata. E Erode poi arriva a farlo fuori, gli taglia la testa. È per questo che Gesù dirà, e qui dice, Gesù dice una cosa bellissima. Gesù dice: Giovanni è il più grande tra i nati di donna, ha avuto un coraggio incredibile. Giovanni è una persona autentica, però è il più piccolo nel regno dei cieli. Perché? Perché si è fermato a quella concezione di Dio. Vedete, Gesù lo definisce grande perché è stato coraggioso, è andato fino alla fine, ha vissuto secondo quello che diceva, però dice è il più piccolo nella logica nuova di Dio. È il più piccolo. Chiunque vive il Vangelo è più grande di Giovanni Battista. Matteo 11,11. Quindi capite che in Giovanni 1,29, quando Giovanni Battista si vede arrivare il Gesù di Nazaret, dice: finalmente uno che toglie il peccato del mondo. No, lo dice. Per fortuna. Se per Giovanni Battista la cosa più importante era togliere, eliminare il peccato, la macchia, l'impurità, la trasgressione della legge, ben venga Gesù di Nazaret. Poi vede che fa delle cose che non è proprio così, infatti manda dei discepoli a dire: senti, ma sei tu quello che deve venire? Perché o comincio ad avere dei dubbi. E Gesù cosa risponde? Bellissimo. Ma andate a dire a Giovanni che io guarisco i malati, recupero chi è sempre considerato peccatore, no? Ridono la parola ai muti, avanti così. Cioè andate a dirgli che io sì, sono venuto a prendermi cura delle persone. Per Giovanni Battista il peccato è offesa alla dignità divina, al punto di scatenare l'ira divina e il castigo imminente, perché c'è questa idea. Giovanni Battista non fa altro che perpetuare l'idea del peccato nell'Antico Testamento, se tu fai peccato, cioè trasgredisci la norma, disobbedisci, fai qualcosa che a Dio non va, Dio ti punisce o con una malattia, o se liberamente li girano molto, fa un genocidio, eh? Guardate che il primo genocidio della storia l'ha fatto Dio. Siamo in Genesi 6, il diluvio. Cos'è il diluvio? È un primo genocidio della storia. Si accorge che l'umanità ormai è peccatrice, si pente di aver creato l'uomo e dice: faccio, basta, adesso faccio pulizia, la cosiddetta pulizia etnica proprio, no? Faccio pulizia, tolgo tutto, salva Noè, salva qualcuno, qualche animale per ricominciare, e poi fa scendere quest'acqua che sommerge la terra. Questa, capite, non è mai avvenuto questo ovviamente, però è l'idea degli scrittori, cioè la teologia era questa. Se tu trasgredisci, Dio si incavola, e c'è proprio da fare, l'ira. Quindi offesa di Dio, violazione della legge, molto sentito nel giudaismo contemporaneo di Gesù. Terzo, qualcosa che rende impuro, quindi che macchia, che sporca. C'è questa idea. Ma se guardate in tutte le religioni, il peccato è sempre trasgressione della legge, dei comandamenti, dei precetti, delle prescrizioni. Prima Corinzi 15:56, l'ho detto prima, la forza, il combustibile del peccato è la legge. Allora, queste idiozie che continuiamo a dire, secondo me, occhio, io vi faccio una proposta. Questa cosa che diciamo, essere in grazia di Dio, evangelicamente parlando, non ha nessun senso. Cosa vuol dire essere in grazia di Dio? Si era in grazia di Dio chi osservava la legge, la Torah, e quindi potevano accostarsi alla divinità. Questa, capite, è la grazia di Dio, ti permette di accostare il sacro. Per loro era entrare nel tempio, fare sacrifici, oblazioni. Con Gesù è finita, perché con Gesù non devi più essere puro in grazia di Dio per avvicinarti a Dio. È finita. Perché Dio, l'amore, si avvicina a te proprio perché non sei in grazia di Dio. È il contrario. Guardate che gli evangelisti sono molto attenti ai termini che usano. E quando parlano di peccato, evitano sempre i termini che indicano peccato come trasgressione alla legge, disobbedienza, violazione. Non esistono questi termini nel Vangelo. Cioè nel Vangelo non voi troverete mai il peccato nell'accezione vetero-testamentaria. Quindi il peccato nel Vangelo, i termini proprio, non sono mai questi. C'è il termine, un termine che indica, dicevo prima, conversione, vuol dire proprio direzione sbagliata, ed era riferito a chi non conosceva ancora Gesù. Poi quando incontrano Gesù, allora c'è la conversione, cioè cominciano a cambiare logica. Occhio, non smettono di sbagliare, poi lo vedremo, perché l'uomo sbaglia, l'uomo erra, l'uomo si infanga, l'uomo, perché siamo uomini, non perché siamo peccatori in questo senso, capite? Chi incontrava Gesù cambiava logica, si convertiva, perché hanno cominciato a pensare che prima erano su una strada che stava andando verso il baratro. Perché? Perché tutta incentrata sull'ego, su se stessi, sull'autoreferenzialità. Incontrano Gesù e dicono: ma allora forse la direzione è un'altra per avere la vita felice, che è quella di prendersi cura, di risollevare le persone, di dare da bere agli assetati, da mangiare agli affamati, di accogliere i profughi. Allora cominciavano a convertirsi in questo senso. dopo l'incontro con Gesù tutti cominciano a cambiare strada. Cioè, non cominciano a osservare la Torah, stiamo attenti. Cominciano a cambiare logica, testa. Si trasformano. Pensate a Zaccheo, Luca 19. Zaccheo è un peccatore, tra l'altro Luca è impietoso perché veramente lo dipinge come un... addirittura dice che è anche piccolo di statura, proprio per dargli il colpo di grazia. Cioè dice che c'è un peccatore, capo dei pubblicani, un ladro e anche basso di statura. Proprio. Eppure Gesù dice: oggi vengo a pranzo da te. Fantastico, bellissimo. Ma sei un peccatore, non puoi. La Torah dice che non puoi avvicinarti. Io sono impuro, sono un maledetto, sono un ladro, sono sporco. Oggi vengo a pranzo da te. Chi vede me vede il Padre, perché il Padre è questo. Capite che essere in grazia di Dio non ha più senso. E noi abbiamo ancora dei parroci che prima della comunione dicono: chi non è in grazia di Dio non venga a fare la comunione. Ma questa è una bestemmia. Questa è una bestemmia, evangelicamente parlando. Come se l'ostia fosse il premio dei giusti, dei buoni. Non abbiamo capito nulla. Quindi quello che noi facciamo, quello che noi crediamo essere peccato, che sono le nostre debolezze, sono le nostre mancanze, sono i nostri sbagli, è dato, capite, non dal nostro essere peccatori nei confronti di Dio. Ecco, qui Dio non c'entra niente. Fa parte del nostro essere, della nostra parte umbratile. Siamo limitati, noi siamo esseri in crescita. Lo dicevamo stamattina, no? Noi siamo esseri che stanno ascendendo verso il compimento. Ma tu rimproveri un bambino perché cade, lo picchi perché inciampa, no, sta imparando a camminare. Siamo esseri in compimento. E forse ci vorranno anni, una vita forse, ma questa tensione, quindi quello che noi chiamiamo peccato fa parte del nostro essere limitati. Non siamo degli esseri perfetti che sono decaduti, attenti. Non c'è cosa più estranea al Vangelo che il peccato originale, non c'entra per nulla. Quindi non siamo esseri che eravamo perfetti, poi siamo caduti, adesso siamo nella faticoso ritornare. Non stiamo ritornando alla perfezione, ci stiamo perfezionando. E perfezionando non ha nulla di morale, perfezione in greco è compimento dell'essere. Stiamo maturando, stiamo arrivando a sbocciare, perché siamo semi. Ma nessun peccato originale alle nostre spalle. C'è un amore originante alle nostre spalle, non un peccato originale. Nel peccato originale è una chiara invenzione, ancora una volta, del cattolicesimo. Che tanto male ha fatto. Ciò che combiniamo nel Vangelo non viene mai chiamato peccato, viene chiamato sbaglio, errore, mancanza, colpa. Ma mai peccato nel senso di offendere Dio, perché Dio non si può offendere, abbiamo detto. E tanto meno di rottura dell'amicizia con Dio. Io credo che ancora ai bambini venga detto che hai peccato, vatti a confessare, perché tu col peccato hai tolto l'amicizia. Ma come fai a passare l'idea che Dio possa interrompere l'amicizia con te? Ma allora abbiamo fatto di un Dio un educatore, ma neanche un genitore può rompere l'amicizia con un figlio, l'amore con un figlio, perché sbaglia. E l'abbiamo detto di Dio, capite? L'abbiamo detto di Dio. Un Dio tremendo abbiamo fatto passare, che può interrompere l'amicizia con un bambino e con un adulto. Il male che facciamo contro noi stessi e contro gli altri viene cancellato, se vogliamo, no? nella misura in cui siamo in grado di cancellare le colpe, gli sbagli, le mancanze, le cadute, gli errori, le colpe degli altri. Capite cos'è il Vangelo? L'unico modo per ripartire dal male compiuto, perché lo facciamo il male, è vero, lo facciamo, e a volte anche tanto. L'unico modo è prenderci cura del male degli altri. Guardate, nel Vangelo è chiarissima una cosa: la colpa non si può riparare, non si può espiare, la colpa non si può espiare e neanche riparare. La si redime. E in che modo la si redime? Attraverso il bene che si fa. Attraverso il bene che si fa. Zaccheo era un disgraziato, maligno, ladro, tutto, ma cosa ha fatto? Non ha chiesto perdono a Gesù e tantomeno a Dio, non c'è una confessione lì, ma dice: restituirò quello che ho rubato, anzi farò del bene 4 volte tanto. Cioè farò del... L'unico modo per infrangere, frantumare il male che ci portiamo dentro è fare il bene. Zaccheo in questa cosa è micidiale, è chiarissimo, è lampante. Pensate alla prostituta che si accovaccia ai piedi di Gesù, Luca 6, ti è perdonato tanto perché hai amato tanto. E l'amore che redime. Quindi, punto fermo, il peccato non riguarda Dio, ma non è un'offesa fatta a Dio, quindi forse ha ragione Maggi, dice che la cosa forse più inutile nel cristianesimo è chiedere perdono a Dio. Se non si può offendere, cosa chiediamo perdono? Guardate che nel Vangelo voi non troverete mai una volta in cui Gesù di Nazare dica a un peccatore, a un maligno, a un ladro, a una prostituta: chiedi perdono a Dio Padre. Gesù non invita mai a chiedere perdono a Dio, mai. Dio è amore, l'amore per definizione non si può offendere. Il peccato, come ho detto, è un'offesa, una ferita, offesa nel senso etimologico, una ferita inferta a noi stessi e all'altro. Basterebbe tornare al Concilio Vaticano II, capitolo 1, versetto 13, il peccato, dice, è una diminuzione per l'uomo stesso, impedendogli di conseguire la propria pienezza. Il peccato, il male, la colpa, è un qualcosa che ferisce noi, è una ferita che ci dissangua in qualche modo. Non vi siete mai chiesti perché uno dei comandamenti fondamentali del Nuovo Testamento, dell'Antico Testamento, era una frase in cui Yahweh, Dio, dice: siate santi perché io sono santo. Questo è un grande comando di Dio all'umanità. Antico Testamento. Se voi sfogliate il Vangelo, Gesù non invita mai, non dice mai questa frase. Non dice siate santi come Dio Padre vostro è santo, non lo dice. Perché santità che cos'era? La santità era proprio chi era il santo e chi non peccava, chi non sbagliava, chi non trasgrediva, chi ce la faceva, Questa è la santità. La santità aveva un'accezione morale, religiosa, etica, cultuale. Per Gesù dice, non è così, non è così. Se non ce la fanno soltanto i buoni. E qui c'è qualcosa di grosso, sapete. Non sarà mai una morale a salvarci. Gesù dirà, siate misericordiosi come misericordioso il Padre vostro. Ora, tra essere santi e essere misericordiosi c'è un bel salto. Uno, la santità riguarda Dio, non trasgredire, cioè salva il rapporto con Dio. Gesù dice, salva il rapporto con l'uomo. Siate misericordiosi verso gli altri. Qui cambia tutto, cambia tutto. Con Gesù Dio non sta lassù, non è più la meta da raggiungere. Con Gesù Dio si è fatto carne. Lo incontriamo non nei templi, non in cielo. Lo incontriamo nelle persone. Con Gesù Dio lo incontriamo nelle persone, nella carne, nel sangue, nella storia, nelle biografie delle persone. Questo vuol dire che tutto ciò che riguarda l'uomo adesso riguarda anche Dio. Offendi l'uomo, offendi Dio, in questo senso, perché Dio è l'uomo, l'incarnazione è questa. Con Gesù non ci sono più regole da osservare per raggiungere Dio, ma bisogna vivere da Dio adesso. Bisogna vivere come ha vissuto Dio. Gesù. È interessante che Gesù non va mai a predicare il perdono dei peccati. Questo era Giovanni Battista, Ma cosa fa Gesù? Va a guarire gli ammalati. Ed è interessante notare un qualcosa, stando sempre al Vangelo. Gesù è stato un uomo che a un certo punto ha cambiato vita. Guardate che veramente Gesù è stato questo masso erratico in realtà. A un certo punto, cioè ha rotto, ha stravolto. Simeone al Tempio aveva visto lungo, quando l'ha accolto tra le braccia, dice questo bimbo è qui per la frantumazione, è venuto a frantumare tutto un passato. C'è un momento della vita di Gesù dove Gesù a quel punto non è più se stesso. Gesù cambia totalmente. L'evento è il battesimo ricevuto al Giordano da Giovanni Battista. Voi sapete che Marco non ha l'infanzia, quindi per Marco Gesù nasce al Giordano. Infatti, come inizia il Vangelo di Marco, inizio in greco c'è archè, proprio la stessa, la traslitterazione dell'ebraico, no? Infatti in Genesi 1:1 dice proprio questo: in principio Dio creò, no? E Marco dice archè, inizio, principio di qualcosa di nuovo. Prima del battesimo Gesù era un emerito sconosciuto, un giudeo come tanti. A un certo punto diventa incomprensibile per tutti. Marco 6, giunto di sabato si mise a insegnare nella sinagoga e molti ascoltanti rimanevano stupiti, dicevano: ma dove gli vengono queste cose? Che sapienza è questa? Che prodigi sono quelli che sta facendo? non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda, di Simone, le sue sorelle, non sono... Quindi a un certo punto Gesù diventa incomprensibile ai suoi, ma non solo ai concittadini, si conoscevano tutti, era un pugno di case, Nazareth, diventava incomprensibile anche a sua madre. Voi sapete, Marco 3 dice che a un certo punto sua madre, quando lo sente parlare, lo va a prendere con i suoi fratelli dicendo: ma cosa ti sta succedendo? Tu non sei più quello di prima. Infatti diceva è fuori di sé, cioè tradotto era fuori di testa. Gesù per Maria è uscito di testa e va a prenderlo. Però il Vangelo dice che da quel momento le folle cominciano a seguirlo. Matteo 4,25, Luca 6,20 e avanti, continuamente folle e folle che lo seguono, cioè i suoi ne prendono le distanze, lo pensano un pazzo. Le folle, e qui bisogna per forza rifarsi al greco, okloi, oklos, sì, folle viene tradotto, ma folle in che senso? La feccia, il popolino, gli ultimi, i paria, lo seguivano. Ecco chi lo seguiva, i disgraziati. Questo termine è usato nel Vangelo per esprimere disprezzo, ignoranti, popolino. Quindi diventa calamita per questi e pietra d'inciampo per i suoi che lo conoscevano benissimo. Lo spartiacque e il battesimo. Quindi per Gesù il battesimo è un rito con cui è finito qualcosa, è stata la morte di qualcosa e la nascita di qualcos'altro. Il battesimo di Gesù, occhio, non ha avuto nulla di religioso. Chi si immergeva nelle vasche rituali era per iniziare un rapporto nuovo con Dio, staccandosi pian piano dal popolo. Che cos'è la santità per l'ebreo? È proprio i farisei, chi sono? Sono i separati, i santi sono i separati. Santo in ebraico, kadosh, vuol dire proprio questo, no? Separato, messo da parte, riservato per Dio. Gesù dopo il battesimo non va al tempio, non fa nessun culto, non fa nessun atto religioso, ma va verso gli uomini. Non va verso il sacro, va verso il profano. Gesù non è stato messo da parte col battesimo, riservato alle cose religiose, al Dio dei cieli. È stato mandato a incontrare il Dio nella carne. Questo è il cristianesimo. E chi incontra? Proprio questa moltitudine che tutti pensavano essere peccatori. Infatti lui frequenta questa feccia costituita da tutti quelli che la religione ufficiale scartavano, capite? Perché la religione, abbiamo detto, era per la santità e quindi ce la faceva soltanto chi andava, gli accedeva al santo, soltanto chi ce la faceva, non trasgredendo, non facendo, non peccando, non cadendo, no? E Gesù dice... ma non funziona così. Io adesso mi avvicino a tutti quelli che la religione ha sempre scartato, perché il mio Dio, non quello del Tempio, il mio Dio è proprio lì, è nel peccatore, nella prostituta, nel ladro, nel delinquente, nel carnefice, è lì. E io vado con loro, pranzo con loro, mangio con loro. È fantastico questo. Guardate che ogni volta che Gesù accostava queste persone, i maledetti, perché c'è un passo di Giovanni che dice questo popolo non conosce la legge ed è maledetta, e lo dicono i sacerdoti, lo dicono. Ora Gesù va a incontrare proprio quelli che il potere religioso ha sempre espulso. Adesso lui li va incontro. va incontro proprio a questa folla di ultimi, gli oclos, gli impuri, i lebbrosi, e si guadagna il titolo, Luca 15, amico dei pubblicani, delle prostitute, mangia con i pubblicani, le prostitute, e ogni volta che lui incontra queste persone, il Vangelo dice sempre che tutto si trasforma in una festa. Mentre il potere religioso, se l'avesse incontrato, sarebbe stato un giudicarli, un condannarli, un allontanarli, un mandarli fuori perché sono così, Gesù si incontra con loro e tutto finisce in un banchetto, nel mangiare, nel bere. Era una festa, per Gesù era una festa. Capite cosa rappresenta Gesù, che Dio rappresenta? Un Dio che fa festa con i peccatori. Perché Dio non ha figli da perdere, non ha figli da allontanare. Adesso di questo popolo di maledetti Gesù ne fa la ragione della sua vita. Sono motivo di vita. Gesù si interessava della loro storia. Si interessava della loro storia. Ma perché ti sei ridotto così? Ma cosa ti hanno fatto? Bambini, giovani, adulteri, prostitute, abbiamo detto ladri, pubblicani. Ma cosa ti è successo? Cosa ti hanno fatto? Era tutta gente che viveva tra i sepolcri, ricordate no, che vengono due dei sepolcri. E Gesù dice, ma non siete fatti per vivere nei sepolcri. Il vostro Dio è il Dio della festa, perché state lì? A Gesù dopo il battesimo è successo questo, ha compreso che Dio sta lì, proprio in loro, dentro, non che si prende cura dei poveri, no, Dio sta lì e loro sono la presenza di Dio nel mondo. Adesso Gesù ha capito che accogliendo loro, i maledetti, i peccatori, gli ultimi, si accoglie Dio. Ha compreso che la felicità sta nel dedicarsi a rendere felici le persone, gli ultimi. Gesù ha compreso dopo il battesimo che se si vuole fare esperienza di Dio occorre passare dalla carne, non più dal Tempio. E questo è chiarissimo in Isaia, Gesù entra nella sinagoga, si fa dare il libro del profeta Isaia, e dice, questo è successo a me, io sono stato mandato a risollevare i poveri dalla terra, a far riacquistare la voce ai muti, le orecchie sorde, no, l'udito ai sordi, e avanti così, che sono tutte figure simboliche ovviamente, parlare, far parlare i muti vuol dire ridare la parola a tutti quelli che la religione ufficiale l'ha sempre tolta, perché non potevano parlare ovviamente. Non te lo meriti, chi sei tu? Quindi col battesimo Gesù in qualche modo è diventato più umano, è cresciuto in umanità, ha aperto gli occhi, si è reso conto che c'è un mondo che soffre. Col battesimo Gesù sta imparando ad amorizzare il mondo, per dirla con Arturo Paoli. Ma questa cosa al potere religioso non andava giù, non poteva andare giù, perché loro l'unica forza che avevano era proprio quella di giocare sul peccato, di giocare sul peccato. E allora chiudo questa prima parte, poi nella seconda parte vorrei far vedere tutto questo in un brano evangelico, perché facciamo la lettura di un Vangelo. Adesso concludo soltanto così. L'Antico Testamento ci presenta un Dio che punisce senza se e senza ma chi commette il peccato. Ci sono quasi 1000 passi dell'Antico Testamento in cui Dio condanna, fa morire, fustiga, punisce il peccatore, è micidiale. Ovviamente quello non è Dio, quello non è Dio. Perché la punizione è intrinseca al peccato commesso. Ancora al tempo di Gesù circolava questa idea che la sofferenza era causa di un peccato commesso. Vi ricordate, di fronte al cieco nato, i discepoli dicono: Gesù, senti, ma chi ha peccato, lui e i suoi genitori? Vedete? E Gesù dice: ma cosa state dicendo? Né lui e né i suoi genitori. Quindi nell'Antico Testamento la punizione è intrinseca al peccato commesso. Ma sapete che col cristianesimo abbiamo peggiorato le cose, noi come Chiesa? Perché almeno nella regione ebraica la punizione era limitata a questa terra. Noi abbiamo inventato anche una punizione oltre questa terra. Cioè siamo ancora... abbiamo peggiorato. Inventando l'inferno abbiamo pensato che ci sia un Dio che punisce la colpa, il male, il peccato anche dopo la vita. Quindi abbiamo peggiorato le cose, non migliorate noi, cristiani, noi come Chiesa. È incredibile. Basta leggere il Catechismo. Catechismo numero 1035. La Chiesa nel suo insegnamento afferma l'esistenza dell'inferno e la sua eternità. Le anime di coloro che muoiono in stato di peccato mortale dopo la morte discendono immediatamente nell'inferno, dove subiscono le pene dell'inferno, il fuoco eterno. 1992-94 è stato scritto l'ultimo catechismo. Quindi chi pecca mortalmente, e voi sapete che fino al Concilio Vaticano II mangiare una fetta di salame il Venerdì Santo era peccato mortale, quindi se quello è sfigato, aveva mangiato una fetta di salame, poi viene un infarto, va all'inferno, certo. Ma capite cosa siamo riusciti a partorire? Ecco, Gesù non è venuto per qualcosa che riguarda il peccato. Per Gesù il peccato non è il criterio interpretativo della missione, della sua missione. Per Gesù non è questo. Gesù, e quindi Dio, non è il peccato la discriminante, capite? Non può essere. Eppure la Chiesa, in nome del peccato, ha detenuto e detiene purtroppo ancora oggi un grandissimo potere sulle persone, perché la Chiesa ha il potere di dire che cos'è peccato e cosa non è, perché lo dice la Chiesa, non certamente il Vangelo, ok? Quindi ha questo potere di dire cos'è bene e cos'è male. Ma poi ha anche il potere di dirti: però se vieni da me, se hai fatto il male, io ti perdono. Quindi butta al mare, amare le persone, però dice: do anche la scialuppa di salvataggio. È un circolo vizioso tremendo questo. Se la canta e se la suona. E abbiamo rovinato tante persone con la sofferenza. Quel bambino Marcello è stato messo in quel refettorio alla gogna, perché peccatore. E noi abbiamo messo alla gogna generazioni di uomini e donne. Pensate agli omosessuali, ai divorziati, agli eterodossi, ai transessuali. Noi siamo stati noi Chiesa a metterli alla gogna dicendo loro di essere peccatori. Capite? Il potere tremendo che abbiamo noi Chiesa. Ma Gesù non ha mai fatto questo. Dio ha solo figli, solo figli, tutti. È un potere tremendo quello di dire a una persona: tu sei peccatore o tu sei, non sei peccatore. In nome del giusto rispetto dovuto a Dio abbiamo fatto soffrire le persone, senza sapere che l'unico rispetto a Dio è dato al rispetto che dobbiamo alle persone. Gesù ha speso la sua breve vita soltanto a risollevare, a ridare dignità, ad alzare la testa alle persone. Non le ha mai giudicate, mai. Perché lo seguivano a migliaia? Perché loro non si sentivano mai, mai una parola di giudizio. Mai. C'è un autore, poi vi cito, c'è anche il libro, un libro incredibile, Vittime del peccato, di Castillo, un grande teologo spagnolo. Lui dice: un attacco all'essere umano è tanto più pericoloso quanto più nobile il motivo che lo giustifica. Aggredire per passione, per odio, per sentimenti di vendetta, per interesse di guadagno, va bene, è male, però il mondo è così. Ma chi compie un'aggressione per motivi divini, proprio perché li chiama in causa, agisce con la coscienza tranquilla e con la sicurezza di chi fa quello che deve fare, non c'è male peggiore. Guarda che non c'è male peggiore che fare il male per volontà divina. Le cose peggiori sono, nella storia, sono state perpetrate in nome di Dio. Le persone e le istituzioni che escludono gruppi interi di esseri umani devono cercare un motivo nobile per legittimare un simile comportamento. E si è constatato che il peccato è il motivo di esclusione per più nobile ed efficace che finora sia stato potuto addurre nelle nostre società. E lui parla, Castiglio parla di nuovi farisei, perché sono ancora i farisei. Quelli che passano la vita a controllare, sospettare, censurare, accusare, vigilando sulla moralità dei costumi. La vigile attività di questi gladiatori della morale ha riempito di vittime la vita, la società, la cultura, le carceri, gli ospedali, gli angoli sudici, oscuri delle nostre periferie. Gli angoli più torbidi della vita nei quali noi, gli irreprensibili, emarginiamo coloro che non meritano di accostarsi alla dignità eccelsa che noi rappresentiamo perché ci consideriamo brave persone, gli eletti, i giusti, da non accorgersi nemmeno di appartenere alla gamma tanto ampia quanto dannosa dei nuovi farisei. E Gesù chiama questi e quelli e questi ipocriti, ipocriti, perché in nome di Dio riusciamo a dividere le persone in buone e cattive, in sante e peccatori, mettendoci sempre dalla parte dei giusti, ovviamente, e dicendo addirittura che se non si convertono spetterà loro l'inferno per l'eternità. Bene, andiamo a pranzo.